Non gli abbiamo fatto fare l'intervallo.
Ah, oh, sì, l'ho fatto, anzi devo ringraziare che mi ha offerto il tè, che non so chi dire grazie, ma dico grazie. Allora, grazie infinite. Allora dicevo, vediamo l'altra tradizione del racconto della creazione, perché questa è ancora più forte, è una traduzione un pochino più recente, cosiddetta tradizione sacerdotale, VI secolo a.C., che però ci porta al cuore della rivelazione della coppia. Qui è un pochino più difficile, ma voi ho visto siete un pubblico intelligentissimo, quindi non farete difficoltà. Vi leggo il testo. Genesi 1,26. Dio disse: facciamo l'Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza. Allora, cominciamo a fermarci qua. La parola immagine, selem, è una parola molto forte nell'ebraismo, perché indica la riproduzione, il ritratto, la coppia concreta, potremmo dire la statua, la fotografia, la fotocopia. E la selem dell'imperatore in una città era la statua dell'imperatore nella città. Demut vuol dire la stessa cosa, ma in senso più spirituale, tant'è vero che queste due parole, somiglianza, sono abbastanza intercambiabili. Allora, che cosa dice Dio? Dio dice che ci ha lasciato la sua riproduzione, la sua statua nell'Adam, cioè chiunque vede Zakare e Nekebah, pungente e perforata, l'uomo e la donna insieme, immediatamente vede il volto di Dio. Cioè ci viene detto, quando vogliamo sapere com'è Dio, dobbiamo vedere due che si amano. Dobbiamo vedere la massima esperienza d'amore possibile sulla terra, che è quella tra l'uomo e la donna. Papa Francesco dice, la coppia che ama e genera la vita è la vera scultura vivente di Dio, non quella di pietra d'oro che il decalogo proibisce, scultura capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Allora qui c'è una prima rivelazione, che se vogliamo vedere come è fatto Dio, com'è Dio, dobbiamo guardare un uomo e una donna che si amano. Questa è una cosa enorme, poi ci rifletteremo. Il versetto va avanti. Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio creò lui, maschio e femmina creò loro. Allora qui siamo di fronte a una delle forme letterarie tipiche della lingua semitica, il cosiddetto chiasmo, cioè molto spesso nel modo di scrivere degli ebrei il primo termine corrisponde all'ultimo, il secondo al penultimo, al centro c'è un cuore che è un po' il senso di tutto il brano. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo da una parte l'affermazione che Dio creò l'Adam, a cui corrisponde Dio creò lui. Adam, abbiamo visto, è l'umanità composta di uomini e donne. Questo creò lui viene sviluppato in questo secondo versetto, maschio e femmina, creò loro, oto otan. Quindi si dice con forza che l'Adam non è solo il lui, ma è un loro, è maschio più femmina. Allo stesso modo si dice che l'immagine di Dio sono il maschio e la femmina. Questa è una rivelazione sorprendente. Lo ridice l'Amoris Laetitia: sorprendentemente, l'immagine di Dio ha come parallelo esplicativo la coppia maschio e femmina. Monsignor Avasi dice: siamo qui in un parallelismo chiasmatico progressivo, lasciate perdere, in cui il parallelo di immagine è maschio e femmina, cioè l'uomo nella sua bipolarità sessuale. E questo è assolutamente sorprendente, perché la Bibbia sta sempre molto attenta a non dare immagini sessuate di Dio, a differenza delle popolazioni circostanti, che vedevano le divinità come enti protettori della fertilità. Vi ricordate i famosi pali contro cui tutta la Santa Scrittura si indigna, dei cananei, che erano dei simboli fallici, ecco. Oppure le divinità, pensate al fenomeno della prostituzione sacra, comune in tutte le aree orientali, eccetera. Qui invece, dice Ravasi, questo a prima vista sorprende, ben sapendo quanto la Bibbia si arresti ad attribuire rappresentazioni sessuate a Dio. Il significato è da ricercarsi nella stessa tradizione sacerdotale che concepisce la storia della salvezza sulla base di trame di genealogie, cioè quanto esiste oggi trova la sua radice in archetipi primordiali. La differenza tra uomini e donne trova la sua radice in Dio. Conclusione. Secondo Genesi 1:27, l'umanità intesa come solo mascolinità non è l'immagine di Dio. Soltanto l'umanità come maschio e femmina, come mascolinità e femminilità, è la vera statua di Dio, è l'effigie vivente di Dio, è la fotocopia di Dio, è la scultura di Dio, è l'icona di Dio. Solo l'unione di pungente perforata è davvero Selem Edemut Edonai, cioè l'immagine e la somiglianza di Dio.
Ma allora l'omosessualità, eccetera, dove la collochiamo?
Ne parliamo poi, ci faremo l'ultima lezione, sarà solo su quello. Quindi vi prego di aspettare un momento. Allora, cosa vuol dire questo? Questo rapporto stretto che Dio mette tra l'unione del maschio e della femmina e se stesso ci dice un sacco di cose su Dio e un sacco di cose sulla coppia. Ci dice un sacco di cose su Dio, perché se Dio paragona se stesso alla più alta esperienza d'amore umano, che è l'esperienza tra uomo e donna, significa anzitutto che Dio è amore. E allora qui vedete l'esigenza di rottamazione. Quante volte abbiamo pensato Dio come il creatore, o addirittura il motore immobile, come diceva Aristotele, vi ricordate? Invece Dio è amore, Dio è compassione, Dio è passione, Dio si innamora, Dio freme. Vi ricordate quando l'anno scorso accennavo, mio ultimo libro, la misericordia di Dio? La misericordia sono le viscere, Reaim, è un Dio uterino, è un Dio di pancia, è un Dio che si emoziona. Bellissimo questo. È un Dio che ama profondamente.
Sempre però se sei perforata o se sei pungente.
L'insieme di perforata e di pungente. Quindi, ci dice questo.
Dio ama tutti proprio.
No, ma Dio ama tutti. Attenzione, non c'entra niente. Io sto dicendo che Dio, che gli scrittori sacri prendono l'immagine più alta dell'amore tra gli uomini, che è un'immagine che ha tutta la sua componente psicologica, affettiva, erotica. Non esiste esperienza d'amore più alta che l'esperienza tra uomo e donna, per dire Dio amore. Ecco, questo è il grande discorso. Quindi la scrittura usa la più profonda espressione dell'amore umano, quello coniugale, per dirci che Dio è amore purissimo, totale, supremo, di cui i nostri amori non sono che dei pallidi riflessi. Secondo, se Dio dice che la coppia, che è momento di relazione tra due persone, è la sua immagine e somiglianza, in questo versetto c'è il primo annuncio della dimensione trinitaria di Dio. Attenzione, qui andiamo nel difficile, ma per capirci, noi siamo una religione un po' strana, perché diciamo che Dio è uno, ma in tre persone. Padre, Figlio e Spirito Santo, e questo non va giù né ai nostri amici ebrei né ai nostri amici islamici. Allora, attenzione, qui invece ci viene proprio detto questo: se la coppia, che è momento di relazione di più persone, è l'immagine e somiglianza di Dio, ci viene in qualche modo per la prima volta annunciato il mistero che Dio non è solo, ma Dio è famiglia. Questa espressione di Dio è famiglia, l'aveva usata Giovanni Paolo I, l'ha riusata più volte Giovanni Paolo II, l'ha ripresa anche Papa Francesco, ma leggo soprattutto Giovanni Paolo II, visto che l'hanno già fatto santo. Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì è una famiglia che ha in sé la paternità, la filiazione e l'essenza della famiglia, che è l'amore. Questo amore nella famiglia divina è lo Spirito Santo. Papa Francesco conclude: la famiglia è una comunione di persone, immagine dell'unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che la famiglia è comunione di persone, segno e immagine della comunione del Padre e del Figlio e nello Spirito Santo. Allora, il fatto che Dio dica la coppia è la mia immagine e somiglianza ci ha detto che Dio è amore. Ci dice che Dio è relazione di persone, è Trinità. Ci dice che Dio è padre e madre. Allora anche qui noi siamo abituati a vedere Dio come un maschietto, no? Ma in Dio c'è sia il maschile sia il femminile. La scrittura ci dice che sicuramente in Dio ci sono i caratteri della mascolinità, cioè la guida, il sostegno, la signoria, ma ci sono anche i caratteri della femminilità, la dolcezza, la tenerezza, la compassione. Tutti voi ricorderete Giovanni Paolo I che aveva detto: Dio è padre, ma è soprattutto madre. Giovanni Paolo II ha affermato che la paternità di Dio riassume in sé anche le caratteristiche che solitamente si attribuiscono all'amore materno. E sempre Giovanni Paolo II attribuisce a Dio mani di padre e di madre nello stesso tempo. Tant'è vero che il motto, l'avete visto, il logo dell'anno della misericordia è quel grande dipinto di Rembrandt, non mi pare, in cui, se avete notato, il padre abbraccia il figlio con una manona nodosa e dura da lavoratore e con una manina lunga affusolata da donna, cioè per esprimere anche graficamente che Dio è padre e madre. Papa Francesco ha detto: è tanta la vicinanza che Dio si è tanta la vicinanza di Dio che si presenta a noi come una mamma che dialoga col suo bambino, una mamma che canta la ninna nanna al bambino e prende la voce del bambino e si fa piccola come il bambino e parla col tono del bambino al punto di fare il ridicolo se non si capisse che cosa c'è lì di tanto grande. Ecco, in Dio c'è il maschile e il femminile. Io ricordo ancora vivo Don Nino Saglietti, che aveva 85-90 anni, era allora il direttore dell'Azione Cattolica Giovanile quando io facevo le medie, e che un campo scuola sulla Casalpina al Monferrato, al Monpellato, disse con grande stupore: se qualcuno di voi non ha il papà oppure ha una cattiva esperienza del papà perché è stato un papà cattivo, quando pregate non dite mai Padre nostro che sei nei cieli, dite tranquillamente Madre nostra che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ed eravamo, io avevo 10 anni, ecco, era nel 62, quindi era proprio appena iniziato il concilio, ma un uomo di grande spiritualità già allora diceva chiaramente queste cose, anche qui a Torino.
Scusi, prego. Quando il Cardinal Martini diceva anche queste cose è stato redarguito dalla Chiesa ufficiale, diciamo.
No. Mi ha detto quando il Papa arriva a dire che Dio è padre.
Ancora, quando Martini, perché Martini lui era in questa linea qui.
Sì. No, ma sicuramente adesso è un linguaggio comune, no? Degli ultimi tre papi, sì. Sicuramente, ecco. Degli ultimi, certamente forse Pio XII l'avrebbe detto, ecco. Ma esatto. Gli ultimi papi ci hanno fatto scoprire questo aspetto materno di Dio. D'altra parte, la parola misericordia, siamo nell'anno della misericordia, reaim, viscere, è il plurale di ream, utero. Quindi Dio ci ama di un amore uterino, di un amore materno. Anche qui balbettiamo sempre qualche cosa su Dio. Sono immagini, ma guai a pensare Dio maschio o Dio femmina. In Dio c'è la mascolinità e c'è la femminilità.
Ma se l'ho sempre rappresentato.
Eh sì, perché tutti abbiamo presente la Cappella Sistina, son questo Dio. Nella mia nuova nuovo libro in cui metterò questa icona, mi è piaciuta tantissimo, un'icona ortodossa in cui la creazione del mondo è fatta in Cristo. Quindi è Cristo che crea l'Adam fatto da due parti e c'è un bel Gesù giovane che è lì che sta creando un maschio e una femmina. Noi anche qui, attenzione, tenete sempre conto, io dico sempre questo, ricordatevi che l'Antico Testamento proibisce di fare immagini. Quindi il simbolo non è, non dobbiamo poi raffigurarcelo pittoricamente, ma dobbiamo cogliere il valore del simbolo. Quando nell'Apocalisse compare il vegliardo, no? Quando nel libro di Daniele compare un vegliardo carico di giorni, è un modo di dire che Dio è eterno. No, ma non dovete pensare che Dio c'ha un barbone lungo così, potrebbe anche radersi, non lo so, eccetera. Ma vedete, queste sono immagini che noi cerchiamo subito di concretizzare. Ma la Bibbia ci dice: non ti devi fare nessuna immagine, nessun idolo. Il peccato dell'esodo, non è il peccato che hanno adorato un vitello invece di adorare Dio, il famoso vitello d'oro, ma si sono fatti un'immagine di Dio, è diversa, Cioè, per dire che Dio era forte, ma vedete, l'uomo ha sempre bisogno di immagini, per dire che Dio era forte come un toro, hanno adorato il toro, ma non è che adoravano il toro per non adorare Dio, era un'immagine di Dio, e il popolo dell'Esodo è punito per aversi voluto fare un'immagine di Dio, non per aver adorato un altro Dio. Questa è una cosa importantissima da tenere presente, perché l'uomo tende sempre a farsi dell'immagine di Dio. Tutte le immagini di Dio sono inadeguate, perché Dio va oltre, perché Dio è trascendente. E anche quando dobbiamo dire, Dio dice, se volete vedere la mia immagine, guardate due che si amano, un uomo e una donna che si amano, dice il massimo dell'amore umano, ma il suo amore va ben al di là dei nostri amori. Perché tutti noi sappiamo come i nostri amori spesso sono fragili, sono deboli, non sono sufficientemente passionali, sono infedeli qualche volta, eccetera. No? Ecco, ma Dio va sempre al di là dei nostri amori. Quindi se noi siamo il papà più buono o la mamma più buoni del mondo e il nonno o la nonna più buoni del mondo, Dio è miliardi di elevato n volte più buono, più bravo, più amante, più perdonante, più misericordioso di noi. Ecco, per carità, altrimenti facciamo di nuovo delle immagini e somiglianze, facciamo di nuovo degli idoli, prego.
Lo stesso problema credo sia appunto noi per definire un qualche cosa che non conosciamo, non possiamo vedere e abbiamo difficoltà a immaginare, credo. Parliamo di amore umano perché è una cosa che siamo in grado di concepire, capire e estrinsecare, ma non sarebbe neanche l'immagine giusta.
O però Dio dice, bene. Però Dio dice.
È un modo per però presentare qualcosa che non sappiamo.
È bella questa rivelazione biblica, in cui Dio dice: vuoi sapere qual è la mia immagine e somiglianza? Sono l'uomo e la donna che si amano. Guardate che è molto bella, perché ci dice un sacco di cose su Dio, ma poi ci dice tante cose anche sul matrimonio, sulla relazione di coppia, perché c'è il rovescio della medaglia. La Chiesa perché dice che il matrimonio, vedete che stiamo arrivando a cose a voi più familiari, è un sacramento. Cosa vuol dire la parola sacramento? Vuol dire segno. È un segno dell'amore di Dio per gli uomini. Allora, se io mi impegno a vivere il sacramento del matrimonio, devo impegnarmi ad amare la mia donna o ad amare il mio uomo come Dio ha amato gli uomini, come Dio ha amato Israele, Paolo dirà, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Allora, il matrimonio sacramento cosa vuol dire? Vuol dire che è segno dell'amore di Dio. E allora deve cercare di essere il più simile al modo di amare di Dio. E questa è una cosa grossa, eh.
Leggo delle cose.
Poi vedremo.
Che l'uomo non può.
Poi vedremo se l'uomo non può. E qui lei fa la stessa, lei è molto brava, perché fa la stessa obiezione che i 12 apostoli, quindi lei è come San Pietro. Che i 12 apostoli fanno a Gesù quando parla del matrimonio cristiano. Vi ricordate, lo vedremo, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi, a merita nel Magliese. Perché? Perché sembra un ideale così alto che i discepoli dicono: oh, siamo matti? E Gesù darà una risposta su cui noi rifletteremo. Non tutti capiscono questo discorso, ma solo quelli a cui è dato. A cui è dato è un passivo divino, cioè tutte le volte che nella Bibbia voi trovate un verbo al passivo senza il complemento d'agente, il soggetto è Dio, perché è un modo per non nominare il nome di Dio in vano. Cioè la costruzione sarebbe: a cui Dio dà. Non tutti capiscono questo discorso, ma solo quelli a cui Dio dà il dono di capirlo, dà la forza di capirlo, e vedremo cosa vuol dire. Però la sua obiezione è un'obiezione pienamente apostolica. Quindi, sì, 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 e ne parleremo la prossima volta, credo che oggi non ce la faremo, con molta dovizia. Allora, se la coppia deve modellarsi su Dio, se, come diceva Benedetto XVI, citato da Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano, gli sposi dovranno amarsi sempre perché Dio è amore. Gli sposi dovranno essere fedeli sempre perché Dio è sed, è fedeltà. Gli uomini dovranno assomigliare a Dio nella tenerezza, nella capacità di perdonare, nella misericordia, nella fecondità, perché Dio è creatore, perché Dio è datore della vita, perché Dio è fecondo. Altra conseguenza, la bontà della sessualità. E questo, guardate, non è un discorso che negli ultimi secoli ha sempre risuonato chiaro. Io ricordo ancora che fino agli anni 50 si diceva che per fare la comunione i coniugi la notte prima dovevano astenersi dai rapporti sessuali, perché lo Spirito Santo, quando i due facevano l'amore, si copriva gli occhietti con la luce, insomma. Ma in realtà non è così, perché nella Bibbia viene sottolineato chiaramente che la sessualità è cosa molto buona. Tutti i giorni creazionali Dio, vedete, alla fine della giornata dice, la scrittura dice: e Dio vide che ciò che aveva fatto era buono. Quando Dio fa l'uomo maschio e femmina, è l'unica volta che si dice: e Dio vide che ciò era molto buono. La parola che noi traduciamo buono in ebraico è tov, è un vocabolo che ha tre sensi, tre significati: buono in senso morale, ma anche utile in senso pratico, ma anche bello in senso estetico. Tant'è vero che il buon pastore in realtà è il pastore bello, il pastore ideale. Secondo il pensiero di Dio, la sessualità umana è moralmente ottima e utilissima per l'azione, per l'aiuto reciproco e per la procreazione, ed è meravigliosa e piacevole. Nel progetto di Dio non esistevano il pudore e la vergogna. Soltanto dopo il peccato originale i due si accorsero di essere nudi, presero le famose foglie di fico, vi ricordate, e se ne fecero delle cinture. Cioè è il peccato che distorge il progetto di Dio. Prima la Bibbia dice con molta grezza: i due erano nudi e non ne avevano vergogna, vivevano serenamente, no, il loro erotismo. Quando si inserisce il peccato, il desiderio di possesso, il desiderio di dominio, ecco che allora tutto in qualche maniera si sporca. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Oppure la stessa gravidanza avverrà e il parto nei dolori del parto, vi ricordate? Ecco, il progetto di Dio col peccato si incrina, il progetto di Dio in qualche misura si sporca. Questo è un grande discorso, se voi leggete tutto il brano del peccato originale vedete che non è solo il rapporto di coppia che salta il rapporto con la natura. Prima l'uomo era il giardiniere felice nel giardino dell'Eden, e poi invece lavorerà il suolo con il sudore della tua fronte, spine e triboli produrrà per te. Se prima l'uomo viveva una vita immortale, ora sperimenta la morte. Se prima l'uomo passeggiava con Dio nella brezza della sera, ora invece è cacciato da questa presenza di Dio. Sono tutti modi di dire che, come dicevamo prima, se io pecco manco il bersaglio, mi allontano da Dio e mi allontano dalla mia felicità. Invece la Bibbia canta senza problemi la vitalità anche erotica, la gioia di fronte alla bellezza. Io non so se voi avete letto qualche volta Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici è un libro di altissima poesia erotica, no? Eppure questa è parola di Dio, perché Dio si compiace della bellezza dei corpi maschili e dei corpi femminili. Ecco, così pensate a tutte le love story che vengono raccontate nella Bibbia, quella tra Giacobbe e Rebecca, quella tra Davide e Micol. E il libro di Coelet dice: godi la vita con la donna che ami, perché questa è la tua parte nella vita per le pene che soffri sotto il sole. Libro dei Proverbi: sia benedetta la tua fontana, godi della donna della tua giovinezza, il tuo seno ti inebri per sempre. Ecco. E Papa Francesco ricorda anche che nel Nuovo Testamento, leggo letteralmente, di fronte a quelli che proibivano, sottovalutavano il matrimonio, perché qui c'è poi un problema storico. Ben presto la Chiesa si diffonde tra i poveri, ma a un certo momento, quando va tra i greci, tra i pagani, si diffonde anche in certe classi colte. Alcune di queste classi colte erano le classi degli stoici, erano le classi degli gnostici, erano le classi dei platonici, cioè di quelli che disprezzavano la corporeità e pensavano solo all'iperuranio, al mondo delle idee, no? al pensiero e non allo spirito e non alla carne. Questi qua si infiltrano nella Chiesa e cominciano a disprezzare il matrimonio. I primi apostoli si battono contro di loro. Paolo, nella prima lettera a Timoteo, ricorda che ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato. 1 Corinti 7: il dono di Dio include la sessualità, quindi non rifiutatevi l'un l'altro. Dice il Papa: la sessualità è un meraviglioso regalo di Dio per le sue creature. L'erotismo è una manifestazione specificatamente umana della sessualità. In esso si può trovare, dice il Papa, il significato sponsale del corpo e l'autentica dignità del dono. Dono di Dio che abbellisce l'incontro tra gli sposi. Il termine sponsale, sposi, deriva dal verbo rispondere. È bello questa cosa qui. Cioè la sponsalità è la risposta reciproca nell'amore, nel dono d'amore. E allora, dice il Papa, ricordiamo che un vero amore non rinuncia ad accogliere con sincera e felice gratitudine le espressioni corporali dell'amore, nella carezza, nell'abbraccio, nel bacio, nell'unione sessuale. Ultimo punto. Nella scrittura, vi dicevo prima, si cerca sempre delle metafore per esprimere il rapporto tra Dio e gli uomini e per esprimere soprattutto chi sia Dio. Nei libri profetici e poi in tutto il resto della Bibbia, la metafora, l'immagine, l'allegoria che viene più usata è quella proprio matrimoniale, è quella sponsale. Dio è il fidanzato, Dio è l'amante, Dio è il marito, e Israele è la fidanzata, è l'amata, è la sposa. Tra i due, che dorme, che tradisce, che si prostituisce, c'è di tutto. Allora, tra i due c'è una berit. Allora, berit noi la traduciamo alleanza. Tutti voi sapete l'antica alleanza, la nuova alleanza. In realtà alleanza non è tanto un patto tra potenti, tra nazioni, tra sovrani. Il termine berit è essenzialmente il patto coniugale, l'alleanza nuziale. Tant'è vero che Papa Francesco dice: non dimentichiamo che l'alleanza di Dio con il suo popolo si esprime come fidanzamento e la nuova alleanza si presenta come matrimonio. Allora cosa vuol dire? Che nella Bibbia il matrimonio umano diventa sacramento, cioè segno di una realtà che lo trascende, diventa profezia di Dio e della sua alleanza con l'uomo. Il libro che dice di più su questo è uno dei libri a me più cari, io lo amo tantissimo, è il libro del profeta Osea. Voi sapete che il profeta Osea era un contadinotto del regno del nord che esercita missione profetica intorno al 740-730 avanti Cristo, che vive una sconvolgente esperienza coniugale. Si sposa con Gomer, figlia di Diblaim, che lo tradisce, che si prostituisce, che forse va a fare la prostituta sacra in un tempio cananeo, no? E questo uomo è disperato. E che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe divorziare, perché la legge, il Deuteronomio, dà il divorzio, e quindi dice: oh, questa ne conviene tutti i colori. Ma a un certo momento lui è profeta, lui è ripieno di Spirito Santo e riflette sulla sua realtà coniugale e dice: se il mio matrimonio con Gomer è sacramento, cioè è segno dell'amore di Dio per il suo popolo, come si comporta Dio verso il suo popolo? Dio continua ad amare il suo popolo, anche se il suo popolo lo tradisce, anche se il suo popolo si prostituisce, anche se il suo popolo adora altri Baal. La parola Baal vuol dire Dio, ma vuol dire anche marito, eh? Quindi c'è sempre il gioco di parole anche in ebraico, no? Ecco, allora, come Dio non abbandona mai Israele, anzi lo ricerca, lo riconquista, lo perdona, lo riaccoglie, come Dio non divorzia mai da noi, nonostante ogni nostra prostituzione, anch'io non potrò divorziare da Gomer, ma devo cercare di andarla a riprendere e portarmela con sé. Quel famoso capitolo 3, no? Che esordisce con quella frase molto grande: Dio mi disse, va ed ama una donna che è amata da altri, così come Dio continua ad amare Israele, anche se Israele si prostituisce ad altri dei. E questo allora probabilmente va nel tempio dove questa esercitava la prostituzione sacra, o va dal suo protettore, dal suo magnaccia, la riscatta, la riprende, la perdona completamente e tornano a vivere insieme. E le frasi che ci sono nel libro di Osea sono delle frasi molto grosse, no? Perché Dio dice: così io a Israele che mi tradisce, che adultera, che è addirittura prostituta, io la riaccolgo sempre. E poi c'è un verbo bellissimo, la rifaccio vergine, cioè Dio è l'inventore dell'imenoplastica, se volete, cioè riesce a ridare la verginità di Israele, si dimentica delle prostituzioni di Israele. Ecco, anche l'uomo, se con la sua donna ha un matrimonio che sia un sacramento, cioè un segno dell'amore di Dio, dovrà sempre riprendere con sé il partner, l'uomo, la donna, il discorso è ovviamente per i due sessi, anche se questo si allontana, anche se questo va da altri dei, anche se questo fa una nuova famiglia, anche se questo mette su casa con altri. Questo è un discorso assolutamente durissimo. È un discorso che il mondo non capisce e che spesso schernisce, cioè: come Dio ci è sempre fedele, anche quando ci allontaniamo da Lui, anche quando seguiamo altre divinità nella nostra vita, così il coniuge credente è chiamato a restare fedele sempre al coniuge che magari lo ha tradito, che si è dimenticato di lui, che ha messo su una nuova famiglia e non c'è una nuova possibilità di ripristinare la prima unione.
Ma Dio sa che gli ha dato una testa all'altro coniuge, che certo, se ne va, vuol stare là dove vuol stare.
Certo. Allora, fermiamoci qui, che la prossima volta arriviamo a vedere che cosa Gesù dice su questa cosa qua. Perché è un discorso veramente grosso, no? Perché questo discorso qui, che comincia con Osea, è ripreso dagli altri profeti. Geremia mette in contrasto la realtà corrente in Israele, in cui era possibile il divorzio, col modo di comportarsi di Dio, che resta sempre fedele a Israele nonostante i suoi tradimenti. Ezechiele, vi ricordate, celebra l'amore di Dio, capitolo 16, con quel capitolo veramente di altissima passione furibonda di Dio che ama questo Israele, trovata lacera, nuda, coperta di sangue al lato della strada, la pulisce, la lava, la fa bella, la rende regina, le dà i gioielli più belli, la corona più preziosa, i vestiti di bisso, i vestiti di porpora, ma questa lo tradisce di nuovo, si prostituisce di nuovo, ma Dio lo va a riprendere, eccetera. Isaia, che come dicevo prima ci dice come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Cioè ciascuno di noi è la gioia di Dio. Dio tutte le mattine si alza e si frega le mani soddisfatto perché esistiamo. È bellissimo questo, no? Siamo la gioia di Dio. Ecco, il tema sommo della nuzialità viene ripreso nel Cantico dei Cantici. Questo Cantico dei Cantici, di cui voi sapete, sono state date tre interpretazioni. La prima interpretazione, l'interpretazione letterale, che raccontasse una storia d'amore erotica tra un uomo e una donna. Questa interpretazione, questo libro, ha faticato molto ad essere accettato come libro ispirato, prima ancora che dai cristiani e dagli ebrei. Molti tra gli ebrei dicevano che questo era un pornolibro, un hard book, è un libro a luci rosse. A quei tempi non c'erano queste parole, si diceva una canzone da taverne, e quindi non poteva essere parola di Dio. Nel concilio di Yamnia, ebraico, concilio ebraico, 96 d.C., mentre Giovanni sta scrivendo il suo quarto Vangelo, gli ebrei fanno un concilio per vedere quali libri sono ispirati e quali no. Si alza il grande Rabbi Akiba e dice: nessun dono di Dio fu mai più grande che il dono del Cantico dei Cantici. Questa è parola che, lo dice in termine ebraico, sporca le mani, cioè parola di Dio che ti segna, che ti marchia, che ti imprime. Questa è parola santa di Dio, perché racconta l'amore infinito di Dio dalla creazione al nostro padre Abramo fino al re Davide, fino a noi. Allora questo libro Canzone da taverne viene definito parola di Dio, cioè vuol dire che non c'è nessun giudizio di negatività sulla sessualità, sull'erotismo, sull'amore carnale, ma che questo è cosa molto buona. Quindi questa è la prima lettura, la lettura cosiddetta letterale del libro, l'interpretazione letterale, raccolta di poesie d'amore profano, che fa di questo libro parola di Dio per noi. Seconda interpretazione. L'interpretazione allegorica. Già nell'ebraismo e poi in tutta la tradizione dei padri e soprattutto la tradizione delle mistiche, fino a Santa Teresa d'Avila, Caterina da Siena, questo libro viene interpretato in maniera allegorica, cioè esprime l'amore di Dio per il suo popolo, l'amore di Cristo per la Chiesa. Diventa il libro del fondamento della mistica. Se voi vedete certi quadri di Caterina da Siena, sembra proprio un deliquio erotico, sembra proprio stravolta, no? Da questa esperienza quasi, quasi passionale, completa, d'amore verso Dio. Io credo che le due interpretazioni non si escludano a vicenda. Quando commento il Cantico dei Cantici parlo sempre di una interpretazione tipologica, cioè, solito discorso, l'amore umano è segno, simbolo, profezia dell'amore di Dio, ma nello stesso tempo l'amore di Dio è fonte, è radice, è esempio, è modello, e vedremo anche forza viva per vivere i nostri amori umani. Quindi il tema della nuzialità, il tema del matrimonio come segno, come sacramento dell'amore di Dio, diventa un tema fondamentale nell'Antico Testamento. Mi fermo qui, la prossima volta vedremo come questo tema viene ripreso da Gesù nel Nuovo Testamento. Le obiezioni a questa roba qui che i discepoli gli dicono: wow, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. E la risposta che dà Gesù. Quindi oggi abbiamo fatto un pochettino la teologia della coppia nell'Antico Testamento, la prossima volta faremo la teologia della coppia essenzialmente nel Nuovo Testamento, e poi negli incontri successivi allargheremo il tema al tema dei figli, al tema di alcune patologie della coppia, prima ancora, che sono dalle crisi coniugali alla vedovanza, tema molto grande, vedovanza maschile, femminile, al valore dei single a questo punto all'interno di tutto questo tema della sessualità. Poi parleremo a parlare dei figli e poi cominceremo a parlare di tutte le situazioni di difficoltà, perché di fronte a questo progetto della Bibbia come si intersecano allora le situazioni delle convivenze, dei separati, dei divorziati risposati, degli omosessuali, eccetera. Quindi faremo una visione completa, sempre partendo dalla Bibbia, ricordando che l'unica cosa che conta però è che Dio ci ama e ci ama alla follia. Poi ci dà delle strade, e come dice Papa Francesco, queste strade le riusciamo a percorrere fin dove possiamo, ma lui ci accompagna sempre col suo amore, con la sua grazia, con la sua misericordia, con le sue viscere uterine, materne, d'amore, qualunque siano le nostre strade, perché quello che importa è, lo vedremo poi sempre, la nostra sponsalità con lui, il nostro rapporto con lui. Quindi il discorso sarà molto ampio, lo articoleremo negli incontri successivi, la prossima volta entreremo nel cuore proprio vedendo cosa dice Gesù per rispondere alla signora.